Save big money now on new siding from LP Smart Side at Menards. Update and beautify your home with your choice of 13 timeless colors of pre-finished engineered siding. It's durable and includes a Sherwin-Williams factory finish paint warranty that means no painting for years to come. View our entire selection of siding from LP Smart Side today. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at Menards.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Quindi buongiorno a tutti, questo è il secondo giorno della DeepCon, io sono Marco Taddia, per chi non mi conoscesse faccio podcast su Fantascientificast, così mi gongolo un attimo.
E io sono Daniele Barabani, non ho questo curriculum incredibile come Marco però.
E siamo qui a parlare, come alle nostre spalle si vede già la scritta, horror cosmico nel cinema, tutorial su come portare Lovecraft e company sul grande schermo. Horror.
Ok. Horror.
Adriano, allora, ecco. Era per Fantascientificas, grazie. Io di solito me le taglio queste parole quando faccio i podcast. Comunque, vi siete mai fermati a guardare il cielo? A osservare le innumerevoli stelle visibili? Magari ad un certo punto avete realizzato la vastità di quello spazio oscuro sotto i vostri occhi e quanto siete minuscoli al cospetto di tutto ciò. Magari la vostra mente ha cominciato a pensare a cosa si potrebbe essere oltre quelle innumerevoli stelle. Qualcosa oltre le vostre capacità cognitive, tanto difficili da comprendere quanto sarebbe difficile contare tutte quelle stelle. Se vi è successo, siete stati probabilmente pervasi da un senso di disagio. Quindi benvenuti in questo horror cosmico. Con questa breve introduzione che sto leggendo perché non mi ricordo nulla a memoria, i pochi di voi a digiuno dalle opere di H.P. Lovecraft e altri autori della sua epoca si saranno fatti una propria idea sul genere che tratteremo, anche se non nella letteratura, infatti, riguarderà l'ambito cinematografico. E da qui andiamo a braccio e passo la parola un attimo a Barabani, che dopo questa introduzione ci spiegherà meglio che cosa sarà questa...
Perfetto, anche perché ho smesso di scrivere dopo questa introduzione, giustamente. No, partendo dal fatto che mi sono avvicinato recentemente al genere horror cercando possibilmente dei film interessanti dal lato cinematografico proprio, prettamente. Vorrei avvicinarmi anche dall'ambito letterario, però è un work in progress. Ho notato una cosa, in mezzo alle migliaia di produzioni estremamente, secondo me, scadenti che ci ha propinato Hollywood negli ultimi tempi...
Guarda l'horror, dici?
Guarda, sì, all'horror, sì, assolutamente.
Ma perché l'horror è veramente un trattato malissimo a
sì,
Hollywood,
sì.
Quindi...
Gli stanno spezzando le tibie. Ho notato che effettivamente c'è un genere che nella letteratura è stato riscoperto recentemente, relativamente di recente, perché il buon H.P. Lovecraft, credo che nessuno qui sia veramente a digiuno, perché entrando ci sono delle pile di libri così riguardo alle sue opere o ispirate alle sue opere. Ho notato che non è stato trattato molto bene da Hollywood, non ha ricevuto, diciamo, grande seguito. Eppure le premesse ci sono per portare a, secondo me, per portare a Hollywood qualche sua opera, perché diciamo che il pantheon di mostri, fra virgolette, che ha creato quest'autore alla sua epoca è notevole. Prossima slide.
Con calma, tempi tecnici permettendo.
Abbiamo solo 40 minuti. Perfetto, come potete vedere in mezzo ho messo il buon... come si
Cthulhu.
Cthulhu, grazie di avermi aiutato nella pronuncia. E altri mostri comunque firmati Lovecraft. Diciamo che mi sono un po' chiesto, ma le premesse per portare a Hollywood... Queste sono tutte interpretazioni, attenti, non sono stati descritti pienamente così. Ok. Non sono stati descritti pienamente così, sono interpretazioni di artisti. Però ho detto, le premesse ci sono tutte. Abbiamo dei mostri, dei, quasi dei antichi, che hanno poteri incredibili, hanno poteri addirittura di far vacillare la ragione umana. È materiale per Hollywood. Però, passerei alla prossima slide e farei vedere che effettivamente ci sono dei grossi problemi a portare le opere dirette di quest'autore.
Questo me l'ero persa davvero.
Sì, ci sono dei grossi problemi. Citerò L'Innominabile, che è un racconto del 23. Tutte queste opere hanno conosciuto un vero successo editoriale dopo la morte dell'autore, poveraccio lui. Questa è una rappresentazione poco più che fatta in paint del clou, del mostro di questo racconto qui. L'innominabile, descritto qua in questo disegno, secondo la visione dell'autore, viene da una descrizione che appare alla fine di questo racconto, perché il racconto è tutto un setup dell'apparizione di questo essere. I sopravvissuti all'apparizione di questo essere ne raccontano alla fine. E vuoi narrarlo te questo bellissimo pezzetto di racconto?
Giusto, sì. Okay. Era dappertutto, una gelatina, un fango, eppure aveva delle forme, un centinaio di forme d'orrore, e al di là di ogni ricordo c'erano quegli occhi, e uno era velato, era l'abisso, il maelstrom, l'abominio ultimo, era l'innominabile.
C'è potenzialità. Eppure nell'88 questa potenzialità è diventata quello. Perché la trasposizione di questo racconto ci ha portato a questo demone femminile.
Diciamo, da un vermiforme che doveva essere quasi gelatinoso e mutaformico, diciamo, siamo arrivati a una specie di demone venuto male. Dalle forme umane e femminili, non ho...
Sì, creativamente.
Sì, vabbè.
Io ovviamente l'ho timbrato come fallimento. Non timbro come fallimento la tua trasposizione del racconto raccontata, perché è stata veramente ottima. però questa cosa qui mi ha un po' incuriosito. Se andiamo avanti, in effetti vediamo che la nostra cultura l'ha riscoperto, vai con la prossima slide, ha riscoperto questo magnifico pantheon di mostri, ma lo ha trasformato, secondo me, in cose abbastanza inutili, l'ha molto edulcorato, non so se sto usando il termine giusto.
Sì, cioè nel senso l'hanno semplificato probabilmente, perché comunque
molto.
La CGI non permetteva ancora... forse con costi elevati, oppure hanno detto comunque si capisce.
Il peluche non è CGI, si può acquistare.
Sì, il peluche, vabbè, quello è un problema di di crearlo effettivamente sul posto. Io comunque a casa mi sono fatto prendere il pop di Cthulhu all'ultimo Lucca Comics, perché non ci sono andato, però c'ho il pop di Cthulhu lì che mi guarda e mi osserva, io lo venero come fosse il mio dio. Così.
Vorrei sapere Cthulhu che cosa ne pensa, che stai venerando un pop. Il vero problema delle opere di Lovecraft è che effettivamente lasciano moltissimo all'immaginazione del lettore. Come avete sentito dal pezzettino di racconto prima, che descrive l'innominabile, l'antagonista di questo racconto, effettivamente non ci ha dato una grande spiegazione di che cos'è. Quindi non posso neanche, alla fine, quel timbro fail in parte ingiustificato, perché l'autore magari nella sua testa, il regista del film, ci ha visto questo.
Io direi che erano più che altro limiti di budget e di...
Vabbè, io ho provato a salvarlo. Questo ha portato un po' a riscoprire il fascino di questa narrazione molto cerebrale. Ma effettivamente molti non hanno saputo che farsene e ci hanno fatto Davy Jones ispirato...
Nel secondo o nel terzo Davy Jones che appare del Pirati dei Caraibi? Nel terzo, sì.
Il terzo. E questa cosa qui effettivamente mi ha stupito, perché nessuno si sognerebbe di fare il peluche di It.
Poi, in realtà l'hanno fatto.
L'hanno fatto?
Sì. Sì, l'hanno fatto, sì.
E come fanno i bambini a sopravvivere che gli dai il peluche di It? Sopravvivono?
Non lo so, io quando ero piccolo malissimo. Mi ricordo che c'era il peluche.
Ah.
Allora, il periodo horror dei bambini inizia dagli 8 e finisce intorno ai 13-14 anni, se finisce. I tornado con gli squali prima.
Ted, non ti allargare. Effettivamente riguardo all'orrido mi hai dato qualche idea, perché avremmo qualche dobbiamo trovare qualche, vai con la prossima slide, qualche idea per trasporre l'horror cosmico in una cosa visiva, perché al cinema il trucco di lasciare allo spettatore che cosa, insomma, la creazione di questo mostro non funziona.
Allora, io adesso,
e dobbiamo creare dei mostri visivamente.
Io adesso però ti devo chiedere, in tutta questa selezione, sì, perché tu hai selezionato a parte il genio di Aladdin, di Will Smith, che deve ancora uscire,
perché gli crea un discreto senso di orrore,
e soprattutto perché gli occhi di Alita,
quelli veramente non riesco a guardarli perché mi fanno vacillare la mia ragione.
Ma guarda, ti dico, alla fine a me Alita è piaciuto, se non avessero ridotto un attimo effettivamente quegli occhioni giganti che sembrano veramente troppo finti.
Quanto hai contribuito tu alle slide di questo panel?
Tantissimo.
Non è vero, quindi decido io che cos'è l'horror cosmico secondo me. Lovecraft ha detto, te lo devi immaginare te, ci ho pensato.
Hai immaginato questo, va bene.
De gustibus.
Vabbè.
Comunque, in realtà la questione parte anche da più lontano per me, perché effettivamente avevo un grande hype sulla prossima slide, su questo abbinamento, che sarebbe stato la vera trasposizione di Lovecraft ad alto budget nel cinema horror moderno, con l'accoppiata di Guillermo del Toro con Alle montagne della pazzia.
E i soldi per farlo a Guillermo del Toro chi glieli dava?
Ecco, lì venivano fuori i problemi, perché di sicuro tutti qui sappiamo qualcosa di Alle montagne della pazzia, se c'è qualcuno che non ne sa, si tratta di un romanzo in cui degli esploratori vanno in Antartide e scoprono quello che è rimasto di una civiltà antichissima di esseri soprannaturali, alle montagne della pazzia, perché effettivamente questi dei sono talmente al di fuori, come dicevamo all'inizio, di quello che noi possiamo percepire, di quello che la nostra mente può elaborare, che generano pazzia in chi li guarda. Ci arriveremo presto a dove voglio arrivare. E io avevo un hype incredibile, perché ho detto, uno che sa veramente trasporre creature particolari sul grande schermo abbinato a questo contenuto, purtroppo
posso,
non se ne fa.
Posso dire Pacific Rim?
Sì, i miei robotoni preferiti, effettivamente. Comunque, non se n'è fatto nulla perché effettivamente il budget che ha richiesto Guillermo del Toro era molto alto, si parlava di oltre 100 milioni di dollari e purtroppo per un contenuto horror non in America, soprattutto molto vincolato dalla censura.
Quindi che vietato ai minori di 18 anni, diciamo.
No,
14.
Basta 14. Non per famiglie, non sarebbe stata giustificata una spesa del genere.
Quindi andiamo avanti con la prossima slide, per piacere.
Perché dici? Sono io che chiamo.
Ah, oh, Deadpool 2, aspetta, production budget 110 milioni, rating R. Oh, come mai? Me la spieghi questa? Production. Io non sono inglese come Ted, mi faccio capire io.
Difatti non ho letto.
Production. Io la mia pronuncia in inglese, io mi faccio capire. Boom. Allora, Flora, ho fatto 3 mesi in Cina, non ci capisco più niente della pronuncia inglese, ok? Perdonami.
Ted, questa è stata la tua unica aggiunta alle slide.
Sì.
Farmi vedere che effettivamente Hollywood può far saltare fuori questi soldi per una produzione e non per famiglie.
E dire production.
No. ecco, vabbè, comunque sono stato già smentito, va bene, quindi... sì, ci sono delle notevoli incongruenze a Hollywood, però...
Fra l'altro posso dire che in sala, almeno in Italia, io li vedevo anche molto minori di 14 anni.
Ovvio, ma era per tutti da noi, mi sa. Come censura, Deadpool, no?
Non ne sono sicuro, assolutamente no.
Non per tutti? Incredibile. Avrei mai detto.
Sì. Infatti stavo per dire, se il minore è accompagnato da un adulto e l'adulto gli va bene, lo puoi vedere. Non lo puoi fermare. No, si controlla nel cinema, però se c'è l'adulto...
Comunque, passiamo oltre.
Ad esperimenti più normali, attuali.
Certo,
diciamo.
Perché l'idea veramente di questo panel in realtà viene da un film che mi aveva un pelo incuriosito.
Un film su Netflix, fra l'altro.
Certo.
Con Sandra Bullock, che fa una parte impegnata. Stiamo parlando...
Prossima slide.
Di Bird Box. Ecco, vedete Sandra...
Però il poster non credo che sia questo. È ispirato a tutte le challenge che ha procurato Bird Box su YouTube. Questo è il buon Jake Paul che cerca di guidare nel traffico bendato, ispirandosi al film.
Ricordiamo chi è Jake Paul. Jake Paul è uno di quegli YouTuber che è andato in Giappone in una zona in cui non poteva entrare perché è una zona vietata l'accesso sotto il monte Fuji e ha trovato un cadavere di un giapponese che era andato lì per suicidarsi, cosa che in Giappone capita abbastanza, non dico spesso, però c'è questo problema in Giappone, e lo ha filmato, lo ha messo su YouTube. Da lì è partita una...
Grande visual.
Sì, cioè una serie di proteste anche contro di lui, non da poco, però...
Comunque... Direi a questo punto di andare alla slide dopo, che c'è il vero poster e vi spiega il perché ne sono nate queste challenge curiose. Ecco, in questo film che è attualmente presente su Netflix vi invito a recuperarlo perché alla fine non è niente male.
Ma però non mi ha convinto, posso dire che Bird Box non mi ha convinto del tutto.
Infatti ho detto non è niente male, non ho espresso adorazione, però in questo film, per chi non l'ha ancora visto, farò una trama non spoilerosa, spero, Sandra Bullock deve salvarsi in questo mondo in cui sono arrivati degli esseri, non si sa da dove, che non attaccano direttamente la gente. Però se li guardi ti inducono alla pazzia e al suicidio. È per quello che girano tutti bendati, perché la miglior arma di difesa contro questi mostri è non guardarli.
No, è l'unica arma di difesa.
Sì, se li vuoi attaccare, però non si capisce bene questi mostri come sono stati fatti. Sì. Come sono fatti.
C'è da dire che una parte della popolazione può guardarli tranquillamente, sempre ammesso che siano mostri e non sia qualche altra forma che ci sia lì visibile, degli umani riescono comunque a guardarli tranquillamente perché questi umani erano già pazzi precedentemente, quindi non potendo peggiorare ulteriormente,
non fa una piega.
Anzi, li hanno iniziati ad adorare come dei, praticamente, questi
li hanno iniziati ad adorare come dei e inducono alla pazzia.
Sì.
E mentre guardo questo film mi dico, ah, ma ho già sentito queste cose qua. Vado a ripescarmi una vecchissima intervista dell'autore di questo, del libro a cui è ispirato il film, che inizialmente io avevo bollato come una risposta contro A Quiet Place, che ha una struttura lontanamente simile. Non so chi ha visto A Quiet Place, ci sono questi mostri che ti uccidono se fai rumore. Io ho detto, ah vabbè, hanno scimmiottato. In realtà non hanno così tanto scimmiottato, perché l'autore stesso del libro diceva in una vecchia intervista, non l'ha mai più ridetto perché è furbo, di essersi ispirato alle opere di Lovecraft, soprattutto a un certo pantheon di mostri che inducono alla pazzia. E da lì ci ha tirato fuori questa idea. Effettivamente i mostri per i mostri hanno trovato un'ottima soluzione, soprattutto a basso budget. E qui riparte parte il tutorial.
A basso budget non farli vedere.
Ecco.
Più basso budget di così.
Qui inizia il tutorial per Hollywood. Se qualcuno vuole riportare questa idea ad Hollywood, diciamo alle major più grosse, e chiedergli, ragazzi, usate queste idee per portare queste opere al cinema. Non fate vedere i mostri, per esempio, se non avete i soldi, perché o fate come l'innominabile, oppure non li fate vedere. Effettivamente esiste comunque il mostro, l'hanno realizzato, comunque.
No, l'hanno realizzato.
L'hanno realizzato e non viene mai fatto vedere perché era giudicato estremamente scadente come fattura, non avevano soldi per farlo, e quindi hanno deciso, non inquadratelo mai. E non viene mai inquadrato, quindi non sappiamo la natura di questi esseri, se sono corporei, incorporei, non sappiamo niente.
Ma alla fine, dal mio punto di vista, in questo film qui, è bello perché hanno girato appunto delle scene in cui sembra che stanno girando la telecamera come per dire adesso ti inquadro il mostro e poi tac, te la troncano lì, che è bello anche di suo questo metodo qui.
Sì.
Per la suspense, sì. E quindi comunque una bella trovata, e probabilmente se avessimo visto il mostro alla fine di questa carrellata, fatto male, avremmo detto, ok, ciao, spengo, chiudo qui, è finita. E andiamo avanti con la slide.
Andiamo avanti perché il tutorial può anche proseguire in un'altra direzione, ossia, se le major hanno soldi per mostrare qualcosa, i soldi che non hanno dato a Guillermo del Toro, possono investirli effettivamente in effetti visivi che rendano un po' quest'idea di un horror che, diciamo, concetti che noi non riusciamo ad elaborare con la nostra mente. Secondo me Annihilation, l'ho detto bene?
Sì, questo l'hai detto bene.
L'ho detto bene.
Flora, Annihilation, giusto?
Annientamento in italiano,
sì.
Potevo dire
Annientamento.
Annientamento. Sempre disponibile su Netflix, oltretutto è finito su Netflix dopo che era stato programmato al cinema. Quindi secondo me qualcheduno a Hollywood non ci ha creduto, ma hanno fatto male.
Diciamo che è stato dato a Netflix sul pacchetto con The Cloverfield Paradox, Annihilation,
sì,
e un altro film che adesso non mi viene in mente. Gli hanno dato questo pacchetto.
Era un bundle.
Sì, ha fatto il bundle, non lo vogliamo, ciapa. E fine, sì. Però in realtà questo per me funziona, cioè anche visto da Netflix... Per me questo film è molto bello, visivamente parlando, parlo del visivamente anche per alcune idee all'interno su come hanno congegnato i mostri e via dicendo. Perché in realtà, cioè, posso spiegare un po' la trama, introdurmi un attimo.
Anche perché dovete recuperarlo chi non l'ha visto.
C'è una puntata intera di fantascientifica sta riguardo di Annihilation, quindi fra l'altro l'ho fatta anch'io. E quindi via così. Però in questo mondo in realtà ci sono i vari genomi che si stanno mischiando, e questi mostri in realtà sono, per esempio, ne appare uno che è un orso che assimila altri animali, cioè il genoma di un orso si mischia a quello di altri animali che l'orso ha mangiato per modificarlo, per farlo progredire. E a un certo punto questo orso mangia un essere umano e sembra parlare con la voce di questo essere umano per attirare gli umani e quindi mangiarli. secondo me è uno dei mostri meglio riusciti, perché è una delle scene che veramente ti mette paura all'interno di quel film, perché tu senti questi rantoli, queste parole umane uscire da questo orso, e tu sai, cioè non lo vedi ancora, ma sai che c'è qualcosa che ti vuole uccidere, e gli umani si interrogano se andare in soccorso di questo umano e quindi eventualmente finire nelle fauci del mostro o meno. È una delle scene secondo me più belle del film.
Sì, e rilancio anche con le ambientazioni, perché sono fatte davvero molto bene, in quanto le protagoniste fanno questo viaggio per arrivare al centro di questa zona, e lungo il viaggio trovano delle ambientazioni che sono le più neanche strane, è difficile concepire come si sono originate queste ambientazioni. Si capisce un po' alla fine il perché, però per tutto il film ti lasciano veramente straniato, e questo è stato secondo me uno dei lavori migliori che ha fatto il regista, che oltretutto non è estraneo all'horror, perché Alex Garland, che ci ha regalato 28 giorni dopo.
Beh, detto niente,
notevole. Sempre se abbiamo il budget e la creatività giusta per sfruttarlo, possiamo andare alla slide dopo. E non è proprio attinente a Lovecraft, però il buon Carpenter, nel fare questo film, e credo anche quello della prossima slide, si è ispirato abbastanza al buon Lovecraft, con delle creature che ci lasciano veramente... Non riusciamo a concepire effettivamente da dove nascono queste creature, che senso hanno di esistere. Questa silhouette è una testa da cui parte una specie di ragno, e parte, diciamo, si crea dal nulla una specie di ragno, non è facile spiegare, e non è facile spiegare nessuna delle creature che vedremo in questo film. Ancora più difficile è spiegare quello che muove queste creature, o la creatura, non sappiamo, all'interno di queste scene. C'è una scena in cui la vediamo cercare quasi di comunicare con noi. Probabilmente questa creatura, che diciamo è l'antagonista principale della cosa...
Perché è così bello? Anche a Daniele piacciono i ragni, o quelle cose arachnoidi.
Questo
dai.
Però mi piace. Questo è un, sì, un aragosto. Sì. Va bene, possiamo... Sì, il challenge, mi piace. Comunque, questa creatura effettivamente ha un... ha una sua vita propria, vuole comunicarci e sopravvivere all'ambiente antartico, che non è certamente favorevole a lei, tant'è che era rimasta congelata in Antartide dall'inizio del film. Potrei volermelo...
Questo non l'ho perso anch'io, questo racconto.
Potrei volermelo recuperare.
Comunque io vorrei tenere ancora lunga questa slide della cosa.
È già cambiata. Un altro lavoro del buon Carpenter, che effettivamente qui va veramente giù duro e prende da Lovecraft tutto quello che può prendere. Il nostro confronto fra Sam Neill, Sam Neill torna ancora in queste slide fra poco, quindi è destino.
Sam Neill con una slide non da poco, comunque nel seme della follia non è malaccio.
Lui praticamente si deve confrontare con le opere di questo scrittore, che riesce a sia a trasmettere follia in chi legge queste opere, che anche a portare nel mondo reale effettivamente certi mostri che lui descrive. Quindi praticamente questo è un Lovecraft che vuole effettivamente... portare nella realtà quello che lui, che quello vero diceva, immaginate voi, perché non ci arrivo a descrivere quello che ho in mente. E, effettivamente tutto il film fa un po' uscire di testa, secondo me. non è diciamo perfetto, ma è una buona approssimazione, secondo me, di quello che sarebbe
il tipo di ambientazione,
tipo di ambientazione,
di atmosfera che viene
sì,
data.
Sì,
okay.
Sì, infatti. Nella fantascienza comunque hanno attinto in precedenza al buon Lovecraft. Vi metto una slide di, anzi facciamo mettere una slide di Alien,
un film da poco poco noto, direi, fra l'altro.
Il mostro di Alien scimmiotta effettivamente un po' quello della cosa, diciamo, non vuole comunicare con noi, ci vuole
sì,
sì, beh, quello sì.
Sì. Sono dei remake dello stesso film, sì, sì.
No, però cioè, beh, le ispirazioni sono sempre quelle.
L'ispirazione, sì, sono i racconti, sono sempre quelli.
La cosa tra... si ispira un vecchio film che era un mondo.
Sì,
sì.
È tratto da un racconto di John Campbell.
Le trasposizioni... Giusto. Oltre che il mostro di Alien, effettivamente, poveraccio, che non ha, diciamo... Non ha voglia di fare cose diverse dal riprodursi e mangiare. Quell'altro voleva sopravvivere e fare due chiacchiere con gli umani.
Cioè, trasformandosi
in quell'essere là, però il principio era quello. Qui vediamo che comunque nella fantascienza ci sta molto bene l'idea di un'ambientazione molto, diciamo... inconcepibile, perché soprattutto nel primo film di Alien non riusciamo a capire che cos'è questo... questo allestimento qua, che è l'astronave, sì. Del
diciamo che è anche un'ambientazione buia, claustrofobica nello spazio, quindi molto estraniante, capito? Un luogo dove l'uomo tendenzialmente non è abituato a vivere, almeno in questo periodo storico, diciamo, poi magari traducendo anni, però vabbè.
Giusto. E oltretutto quello che è raffigurato lì potrebbe essere, diciamo, una versione in base a quello che pensava Ridley Scott, di un dio antico che muoveva questa astronave nello spazio ed è precipitato ed è rimasto lì fossilizzato. Secondo me Alien si rifà molto alle opere di Lovecraft. I seguiti, effettivamente c'è stato un seguito che ha ucciso
Tra
le montagne della pazzia.
Mi sono reso conto che sono 40 anni di Alien. Non,
festa!
Non, sì, festeggiamo anche quello, cioè tante ricorrenze quest'anno, tanti decennali. Cioè.
Festa.
Stasera sì, altra hit con. Vabbè.
Ricordati.
Con Alien, noi siamo il cibo però.
Molto bene. Ricordati che comunque un altro assassino delle montagne della pazzia, oltre ai major di Hollywood, è stato Prometheus.
Oddio,
perché quando uscì Prometheus, Guillermo del Toro disse: ma hanno fatto tutte le ambientazioni che volevo fare io, le hanno già fatte. E quindi cosa sto a fare? Una coppia? Purtroppo è morto lì.
E adesso siamo al punto focale, proprio punto focale dell'horror moderno.
L'ho messo, ci sono qui un paio di cose che effettivamente
questo
sono state aggiunte.
Se vai avanti con la slide, è un piccolo capolavoro, secondo me, della cinematografia horror ambientata nello spazio. Molto sottovalutato, l'ho detto più volte anche su Fantascientificast, e Omar concorda. Ha avuto veramente poco risalto nell'epoca e adesso leggermente lo si sta rivalutando. È un film del 97, punto di non ritorno, in cui anche qui alla fine è un film a basso budget, ambientato nello spazio, in cui il vero mostro non si vede. Ma la storia molto semplicemente è un'astronave che deve viaggiare da un punto A al punto B nello spazio in maniera più veloce, crea questo wormhole che in realtà attraversa un'altra area di spazio non nostra. E questa area di spazio è un'area demoniaca. E quindi la nave che riemerge anni e anni dopo porta dentro di sé il seme della follia, diciamo. Ed è veramente un horror abbastanza semplice, veloce, ma molto inquietante. Non so neanche se definire horror, thriller o...
No, effettivamente la componente di horror c'è. Nel film effettivamente si vira un po' sul pensare che quella cosa che è stata vista da tutti e che ha generato questa follia sia un'area demoniaca. però potrebbe essere anche un'interpretazione di chi ha visto quello che c'era al di là e non ha saputo fare altro che ricollegarlo alle proprie esperienze. E questo, secondo me, c'è una punta anche qui di Lovecraft che è stata inserita molto di nascosto dalle major, perché se ne fossero rese...
Non l'avrebbero mai fatto. No, però sì, è molto, molto inquietante, infatti non si capisce se è un'area demoniaca. Ah, ce l'hai messo alla fine.
Certo, è molto, molto piccolo, credo che se lo puoi ingrandire mi fai un favore, perché è stato aggiunto... 20 minuti fa.
Diciamo che è un
omaggio.
È un omaggio all'ospite della nostra DeepCon, che ci siamo resi conto che ha girato anche The Cube, e quindi che ha fatto anche The Cube. Sì, ok, è vero. E quindi l'abbiamo giustamente inserito in questa categoria, anche se è abbastanza borderline probabilmente, perché non è un vero e proprio mostro.
Sì.
Si può parlare del mostro che ha costruito questi cubi.
Però lì il vero mostro è l'ambientazione,
sì.
Che è talmente che anche lì non è facile né per i protagonisti né per noi capire l'origine di questa ambientazione, capire fin dove si estende e che cosa ci può essere dietro l'angolo. Effettivamente anche lì il non proporre un vero mostro cattivo che ti assalta, un vampiro, un licantropo, e proporre invece l'ambientazione, anche qui un po' si rifà al caro maestro dell'horror cosmico, che puntava spesso anche sulle ambientazioni, non tanto su quello che si trovava dentro l'ambientazione, per generare isteria nel lettore. Beh, chiudiamo invece con chi ha fatto metà e metà.
Perché hai tirato fuori questo se non lo voglio?
No, a me è piaciuto un sacco.
Mamma mia.
Non ho però visto la serie, perché secondo me il film, arrivate fino al finale per favore chi non l'ha visto, il film merita ed è effettivamente... Allora, piano piano, a me non ha spaventato così tanto, devo essere sincero, perché sono nato in Valpadana e quindi...
Siamo abituati a nebbie più fitte, cioè... Sì, ma infatti è una foschia, è una leggera foschia. Cioè, noi siamo abituati a vivere settimane che non vedi il tuo vicino di casa, quindi... Sì, a volte è meglio, giustamente, sì. Però... ecco, appunto,
comunque,
quindi...
Comunque, quando ti attraversa la strada una nutria...
Sì.
È più o meno... le nostre nutrie sono più o meno fatte così, quindi...
Se una nutria in mezzo alla nebbia ti attraversa la strada, l'effetto più o meno è
questo. È uno screenshot di quello che succede per strada, quindi non mi ha fatto così tanta paura, però ho apprezzato che la trasposizione di questo racconto di Stephen King ha sfruttato molto bene il concetto di nebbia per intanto annullare le distanze, quindi non farci vedere altri mostri oltre a quelli che la computer grafica e il budget ci permettevano di realizzare. Però comunque di tirare fuori due o tre mostruosità che anche lì vivono, non hanno interesse a far fuori gli umani, oltre che magari, non so, nutrirsi o insomma cose di un organismo normale, però la loro stessa presenza è molto estraniante, non è horror il loro atteggiamento, è horror la loro presenza. E beh, se mi attraversa la strada una cosa del genere, effettivamente la componente horror è ben presente. Buon uso del budget a disposizione, perché non possiamo fare una città intera invasa dai mostri, quindi non mostriamo troppo, però
mi ricorda stranamente il primo episodio della PlayStation di Silent Hill, in cui usarono la nebbia perché non avevano il budget e soprattutto la qualità di elaborazione della PlayStation per fare qualcosa di decente, quindi hanno messo la nebbia, smarmella, come si suol dire.
Smarmella, giusto. Quindi le due opzioni di questo tutorial sono state bene o male spiegate, o un misto delle due o una o l'altra. Fate passare il messaggio alle major di Hollywood. Vi lascio con i compiti a casa. Abbiamo tre minuti giusto per concludere il discorso.
Abbondanti.
Allora, senza pretese, The Void. Sì.
Chiediamo d'aiuto da casa, The Void, va bene?
The Void.
Ok.
No, ho pronunciato bene. Ok. Ecco, è un film abbastanza senza pretese, ma dall'aspetto visual è stato, secondo me, azzeccato molto bene con queste entità molto particolari che popolano il film. E un'aggiunta dell'ultimo minuto che mi ha particolarmente stupito.
È uscita 3 giorni fa, quindi praticamente su Netflix.
Sì, è un episodio brevissimo se non lo guardate. Cioè
in realtà tutta la serie, sì, dura 15 minuti, ma in realtà è tutta la serie che più o meno è così. Love, Death and Robots, plus Robots, pardon. E l'episodio è Oltre l'Aquila. È un episodio dove questa nave terrestre attraversa un ponte dimensionale per arrivare da un punto A a un punto B dello spazio, ma c'è un glitch nel sistema di spostamento e viene sparata oltre le galassie conosciute e arriva in questo deposito dove arrivano tantissime navi. E lo spoilerò definitivamente?
No.
Allora,
no.
Io mi sto abituando che su Fantascientificast è spoiler free, quindi non ve lo dico come finisce, però è bello. Sì. No, comunque non vi dico come finisce, è solo l'incipit che vi ho raccontato.
Vi dico, sono proprio compiti a casa perché non è ben evidente come si ricollega, però alla fine lo saprete.
Sì, e quindi... vabbè, non
diciamo
più
come
niente,
si ricollega.
Però già che ci sono, allargo a tutta la serie Love, Death and Robots, perché è veramente geniale, secondo me. È una via di mezzo tra Animatrix e Black Mirror. Sono episodi veramente brevi, dicono solo quello che devono dire, non si perdono in chiacchiere, è quello lì. Niente di più, niente di meno. Molti disegni sono veramente fatti bene e molte storie sono veramente profonde e ti prendono lì. Cioè, anche se durano solo 5 minuti, tu rimani lì e dici... oh mio Dio, che cosa ho visto? Cioè, sono quelle piccole favolette tragiche, che possiamo dire di un Esopo moderno, che vengono raccontate per insegnare qualcosa, tra virgolette, per farti capire qualche cosa, e per smuovere i tuoi sentimenti. Molto bella, ben fatta, e spero che ne facciano ancora altre così.
Alla grande, alla grande. Bene, io non avrei molto altro da aggiungere, poi lascio a voi qualche contributo.
Sì, se ci sono domande, idee, passo col microfono se volete parlare, così venite registrati su Fantascientificast.
Ci siamo scordati qualche opera cinematografica notevole che magari smuoverà nel cuore qualche produttore a Hollywood per ridarci le montagne della pazzia? Chissà.
No. The Fog, The Mist.
Ah, è vero.
Questo me l'ero scordato anch'io. Comunque, sì, vedo che c'è questa ressa di domande e con ben 30 secondi di anticipo. Ah, dov'è? The Bunker. No, non l'ho. The Bunker.
Oh.
The Bunker. E poi succede qualcosa. Questo me lo sono proprio perso direttamente.
E questo verrà riscoperto anche da me, a quanto pare.
Quindi lo dovremmo andare a recuperare.
E via. Del Toro è molto lo vecchio. Se nel primo Hellboy c'è esplicitamente.
Sì. Nel primo Hellboy, giustamente. Giusto.
Ah,
sì. È vero. Sì, anche perché gli ultimi, dopo c'è Led Boy che sta per uscire. Non...
E poi c'è tutta una serie di film, negli anni 60 c'è tutta una serie di film, virgolette, ispirati a Lovecraft, che però di Lovecraftiano avevano poco nulla,
sì.
Se non il nome. E poi c'è una serie di film indipendenti, fatti anche dalla
HBO
Society,
anche Reanimator, che della...
Reanimator.
Doveva essere ospite a quasi altri punti.
Sì.
Di Farber che lo traspone il bianco e il nero, il colore dovuto allo spazio con un'efficacia, proprio questo un corpo di 20 minuti. Tra l'altro
avevo sentito dire
nella versione Blu-ray i dialoghi sono stati
Sì.
Perché c'è un interesse, ma non solo per questo, ma anche perché...
Comunque no, sono tutte cose interessanti sicuramente da recuperare, ma il punto era di questo intervento, secondo me, parlare dell'horror che non viene preso, di questo tipo di horror di Lovecraft, non viene preso sul serio dalle grandi major e quindi non ci fanno dei grandi film. Sì.
Sì.
Allora,
sì.
Protagonista deve sopravvivere, deve risolvere la situazione. Cioè, non puoi fare a Tom Cruise, che è un film con Tom Cruise come volevano fare.
Ma, sì. Ma io ci spero.
No. Infatti.
Però sì. Però mi immagino un bel Tom Cruise che muore alla fine di un film. Sì!
Non ci sono i soldi per fare questa cosa, Marco.
Vabbè. Siamo già lunghi, quindi grazie a tutti e passiamo la parola a chi ci seguirà.
Grazie, grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Arme rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigatevi!
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.